www.radiojo.it e la storia continua. I navigli in Milano e sul naviglio morto. Morta pareva in lei ogni letizia, ogni dolcezza della vita, allorché, nelle ore silenziose della notte, ella guardava dall'alto di un poggiolo, giù nel fondo, l'acqua lenta, greve, quasi oleosa. Strani pensieri, cupe immagini agitavano la sua veglia solitaria. Da quell'altezza, ella abitava in una piccola camera al terzo piano, il canale pareva una voragine nera. Forse questo l'attirava. Sulla sua testa brillava una striscia di cielo azzurro, sfolgorante di stella. Ma ella non guardava il cielo, non guardava le stelle, come se non potesse levare lo sguardo dal fondo dell'abisso. Inchiodata al lavoro, condannata a far crescere fino a un numero elevato il mucchietto dei cartellini numerizzati, quando il suo cervello si annebbiava e la fantasia non rispondeva più con un fervore all'appello. Quando la penna stanca pareva non volersi più muovere sopra la carta, ella cercava un momento di riposo e di refrigerio su quel balcone, sospeso sull'acqua, nell'aria fresca della notte. E là, nell'ombra, essa dimenticava il suo lavoro, dimenticava il suo stato presente. L'affluire imperioso delle memorie la investiva, la trascinava lontano lontano. Rumori misteriosi nella notte. Due barcaroli che zufolavano, sdraiati su una enorme barca carica di fascine, aspettante davanti a una sostra. Un nottambulo, suonatore di fisarmonica, appoggiato al parapetto del ponte. Lembi di frasi e di conversazioni portati dal vento, pianti di fanciulli, rumori strani di industrie notturne e l'eterno gracidare dei rospi in fondo al canale, e tutti facevano da orchestra al malinconico adagio delle sue meditazioni. Di fronte a lei si drizzava una vecchia casa dai muri sgretolati che, di giorno, trasudavano l'untume e l'umidità in larghe macchie verdastre. Era una casa alta, con larghe ringhiere di legno, su cui mettevano le lunghe scale di legno e si aprivano gli usci di tante povere stanze, di cucine affumicate, di piccoli antri, usci che mai si chiudevano. Pareva una casa rosa da un interno struggimento, che si fosse sparato in il corpo da sé per mettere nell'aria sole le sue viscere marcite. Ma su quella miseria umana e architettonica sorgeva e rompeva una verde ricchezza di vegetazione, muschi, viti selvatiche, vasi di gerani, immense cassette di basilico. Per questo, di giorno e vista dal basso in su, la casa prendeva nella doratura del sole un aspetto pittorico. E difatti, dei giovani pittori impressionisti venivano a volte sul canale in barchetta e dipingevano allegramente. Per questo, di giorno e vista dal basso in su, la casa prendeva nella doratura del sole un aspetto pittorico. E difatti, dei giovani pittori impressionisti venivano a volte sul canale in barchetta e dipingevano allegramente. Nella notte le fonde ringhiere buie si svegliavano di tratto in tratto. Un lume appariva rischiarando un bruno e pallido profilo di donna, un'insecchita figura di vecchia o il passo barcollante di un ubriaco. Dal fondo della casa prorompevano a volte grida squarcianti di collera, lamenti di malati, lunghi singhiozzi soffocati di bimbi. Altre volte, fra le cassette del basilico e i vasi dei gerani, si consumava l'idilio o la farsa amorosa. E i rospi gracidavano sempre più forte nel crescere del calore estivo. E l'acqua grassa e lenta del naviglio morto avvelenava l'aria. Una di quelle sere ella era sola, davanti al suo tavolino, sparso di fogli, sotto alla vivida luce della lampada a petrolio, e cercava in se stessa e fuori di se stessa una nota vibrante, un motivo gaio da piacere all'editore. Ma il suo cuore era pieno di tristezza e di dolore, e il mondo esterno le pareva pieno di dolore e di tristezza. www.redigio.it e la storia continua.